Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Bentrovati. Bentrovati a una nuova edizione di Spazio Libero. Questa è Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce, in versione quarantena. Buonasera.
Spazio libero.
Buongiorno.
Buonasera, 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 ci sono anch'io e stavo pensando spazio libero, che è proprio quello che ci manca. In questo periodo siamo tutti quanti in casa, dobbiamo stare a casa per combattere contro questo nemico invisibile che è il coronavirus.
Vero, però
quindi,
abbiamo uno spazio libero interiore, o no?
Esatto, penso che a quello sì, come no, e a quello non dobbiamo mai rinunciare, dobbiamo anzi cercare forse di potenziarlo per poter dare comunque una prospettiva ai nostri pensieri.
Una prospettiva ai nostri pensieri. Bene, in fondo la radio può servire anche a questo. Per
ma
esempio,
direi di sì. Ma insomma, cerchiamo di rivedere un po' quello che è successo in questi ultimi giorni e commentiamo, riflettiamoci su, e magari per i nostri ascoltatori può essere piacevole seguirci e comunque anche loro possono un po' evadere dalle loro case per un momento.
Evadere virtualmente, sia ben chiaro.
Virtualmente, perché virtualmente.
La parola d'ordine è sempre
parleremo...
io resto a casa. E la cosa interessante,
a proposito,
io sono a casa mia, tu dove sei?
Sì, io sto a casa mia, che non è casa tua, insomma, stiamo facendo una trasmissione anche da remoto, come si suol dire, per cui le potenzialità della radio e dei mezzi tecnologici sono veramente tante e ci permettono comunque di restare in contatto tra di noi, anche tra noi e gli ascoltatori.
Esatto, cioè cerchiamo di dare una dimensione anche sociale a quello che è un po' una serie di espedienti che si stanno inventando. Non so, l'altra sera ho scoperto mio figlio che si stava facendo una birretta insieme a un gruppo di amici, ognuno con la propria birra, ognuno con la propria casa, collegati via Skype.
La birra Skype.
La birra Skype. Secondo me avrebbero dovuto bere birra Corona, ma questo è un altro discorso.
Perché, accidenti, no, però.
Cioè, la birra Corona ha subito un tracollo di vendite a causa del nome. È una follia.
Comunque, ma veramente, dici sul serio? No, non è vero quello che dici.
No, quello che dico è vero. Le vendite sono crollate negli Stati Uniti, ma non in questi giorni, già da 3 settimane, del 38%.
Perché... ci picchia, perché sembra brutto bere birra Corona.
Esatto, esattamente per questo. I meccanismi della psiche sono strani, diciamoci la verità.
Effettivamente, sì, veramente sarà un periodo che ci permetterà di osservare anche come siamo fatti, come proviamo a reagire di fronte alle difficoltà. Da questo punto di vista è anche un periodo interessante.
Che notoriamente per la tradizione cinese è una maledizione. Tu sai che il peggior augurio che si possa fare in Cina è ti auguro di vivere tempi interessanti.
Ah, e perché?
Perché adesso salto da una cosa all'altra, ma in fondo tutto si tiene. Già da alcuni anni l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati fa ogni anno una campagna che è intitolata Routine is Fantastic, perché veramente la routine, quindi l'ordinarietà, il poco interessante, il ripetitivo, ma è fantastico per chi non se lo può permettere. E quelle che per noi sono o erano, a seconda dei casi, cose normalissime, per tante persone sono diventate dei sogni irraggiungibili. Quindi tranquillità dei tempi, i tempi noiosi, sono tempi in cui ci si può dedicare a vivere tranquillamente, cercando di raggiungere i propri obiettivi, cercando di raggiungere i propri sogni. E invece quando i tempi si fanno interessanti c'è da preoccuparsi. Però
mi piace questa cosa, mi piace, mi fa pensare che effettivamente se metto sui due piatti della bilancia la routine e la novità, che però può essere anche molto seria, negativa, insomma come quella che stiamo vivendo, non lo so, tra le due quale potrebbe essere più proficua per noi, ecco. E immagino che questo sia un ottimo spunto di riflessione. I cinesi sono stati, come dire, molto arguti nel dire questo.
Forse perché loro hanno cominciato a ragionare in termini filosofici quando qua cominciavamo forse a lavorare il ferro. Ecco,
a uscire dalle
caverne, dalle palafitte,
dal Pleistocene.
Esatto, sì, quindi sì, insomma. E visto che abbiamo già fornito un primo spunto di riflessione, aiutiamo questa riflessione con un po' di musica.
Io direi proprio di sì, quella aiuta sempre. Sì.
Ecco, io così ho provato a scegliere un po' di brani per questa trasmissione e sono tutti brani abbastanza allegri, tutto sommato. Perché forse abbiamo anche bisogno di tenerci un po' su. Ecco, allora il primo,
direi di sì,
che è di un gruppo che si chiama Ludog, è intitolato Coming Home. Meditate con questa buona musica.
Sharing love with many girls. We look at people out the same, no matter what they're coming from. We're living jumping, dreaming, social revolution. And we believe in one God, no matter what confession. When we do the closure of the judges, none of the mirror on. We need a place to stay, that's why we're coming home today. We've been away, and now we're coming home. We've been away, and now we're coming home. We take the next day to the place that we love, a destination in the car that we missed so long. Above the seas and the mountain top, we're going down and down and down and down and down. We've been around the world, and we have seen a lot of things. Poor people, hungry faces, living a life. Mountain tops, we're going down and down.
riprendiamo la nostra trasmissione da remoto e ripartiamo dagli ultimi fatti. Allora, è uscito l'ultimo decreto di Conte il 9 marzo, che ha definito appunto hashtag io resto a casa. Da quel momento non ci sono più zona rossa o zona 1 e zona 2, ma c'è soltanto l'Italia intera che è diventata zona protetta. Noi siamo quindi in una condizione un po' particolare e il decreto del Presidente del Consiglio può, diciamo, anche lui aiutarci a fare delle riflessioni riguardo a quanto i decreti del Presidente del Consiglio possono essere consoni o adeguati o comunque rispettosi della Costituzione.
Sì, scusa, mi ero interrotto un attimo perché ero andato a guardare i dati più recenti sui contagi in Italia e sì. Sostanzialmente siamo in linea con i giorni scorsi, vedo.
C'è stata un'accelerazione?
No, diciamo sì, che questa è sia una cattiva notizia sia una buona notizia. Perché la cattiva notizia è che ci sono 2.470 casi in più e quindi e che le vittime sono più di 2.000. Questo è il dato al 15 marzo, al 16 marzo, scusate, il giorno in cui stiamo registrando questa trasmissione. Sì. Il dato relativamente positivo è che la curva tende a non aumentare ulteriormente e questo è tutto sommato un buon segno, perché vediamo un po', 27.980, sì, sono 3.100 complessivi tra nuovi malati, vittime, eccetera. E quindi è circa in linea con i giorni scorsi, con l'incremento dei giorni precedenti. Però sono tanti, sono decisamente
tanti. Sono sempre tanti. E quindi secondo te non è proprio il caso di azzardare una prima ipotesi per dire, insomma, sta riuscendo bene il decreto di Conte di stare tutti quanti a casa, sta portando i primi frutti? È un po' presto.
Ma è sicuramente presto per dirlo, non c'è dubbio. Secondo tutti i modelli matematici elaborati dagli epidemiologi, se non ci fossero queste misure di contenimento, la curva sarebbe molto più accelerata e probabilmente ci sarebbero molti più casi e anche molte più vittime. Quindi sì, da questo punto di vista la cosa funziona. Poi è chiaro che il comportamento irresponsabile di chi ha fatto uscire la decisione di chiudere l'Italia prima che venisse, che entrasse in vigore, quindi prima di poter fermare veramente le persone, e unito all'incoscienza di chi ha pensato bene di prendere un treno e scappare per portare la malattia ai propri familiari nelle altre regioni o per andarsene a sciare bellamente in Trentino o magari in Francia, come sappiamo che molti hanno fatto. Ecco, questo sposta in avanti di 2 settimane la misurabilità degli effetti. Questo è...
Quindi questo è, sì, ho capito, questo è un tema anche questo, insomma, molto importante, se non vogliamo dire interessante alla cinese, è importante perché gli italiani probabilmente vivono male questa restrizione della loro libertà e pensano che forse non valga la pena rinunciare così a tante consuetudini per quello che invece è un bene comune, cioè cercare di risolvere una epidemia che ha dei numeri spaventosi e che può continuare ancora a diffondersi. Quindi quanto individualmente siamo disposti a sacrificarci quando c'è un'emergenza così grande. Tra l'altro questo ci capita ora, ma penso che forse dalla guerra, quando c'è stata la guerra, poi le epidemie sono state quelle dell'asiatica, che mi pare fosse nel 53, se non sbaglio.
No, l'asiatica è partita dall'Asia, dalla Cina nel 57 e ha colpito in due ondate in Europa nel 58 e nel 59.
Ok, quindi avevo anticipato un po' troppo, però insomma negli anni 50 c'è stata questa epidemia. Ma sentendo ancora persone che mi testimoniano di averla vissuta, come mia madre che ha 90 anni, e sicuramente il fatto che non ci fosse la tecnologia, non ci fossero tutti i media che diffondevano le notizie, in qualche modo ha aiutato, stranamente, dice lei, ha dato forza a tutti, perché come se ognuno pensasse che quella influenza che avevano tutti in casa fosse qualcosa che avrebbero superato, e quindi era vissuto con meno stress forse il periodo della diffusione dell'asiatica, e da quel periodo in poi non abbiamo avuto altri grandi motivi di far intervenire il governo per dire basta, insomma.
A dire la verità, l'asiatica fu una pandemia, ufficialmente fu una pandemia, e non fu l'ultima delle pandemie, perché a parte l'AIDS, che però ha natura molto diversa e anche metodi di trasmissione molto diversi, ma l'AIDS fu vissuto nei primi anni 80 come l'epidemia che avrebbe sterminato la specie umana all'inizio, perché comunque era una malattia di cui non si capiva ancora bene com'era la trasmissione e che non aveva alcuna cura. Di AIDS si poteva solo morire.
Certo.
Qui io aprirei una piccola parentesi, perché in questi giorni si fanno grandi polemiche su il dato, X persone sono morte di coronavirus, no sono morte con, no sono morte per, sono secondo me e secondo qualche autorevole scienziato, per dirne uno Roberto Burioni, di cui possiamo pensare il peggio possibile dal punto di vista umano, perché è una persona di un'antipatia colossale, ha un ego smisurato, però è anche un iper esperto e raramente dice cose sbagliate quando parla di virus. Non ha senso dire è morto di e morto per. Certo, tra le vittime ci sono dei malati terminali di cancro. E uno dice, sarebbero morti comunque. Magari sarebbero morti tra un mese, tra un anno. Però è stato il virus in questo caso che ha dato il colpo di grazia. Lo stesso, l'AIDS non, da un certo punto di vista, non ha mai ucciso nessuno direttamente. I malati di AIDS sono stati uccisi dalle malattie che si sono instaurate a causa del virus, o comunque che sono state aggravate dal virus.
Aggravate, certo.
È la stessa cosa sostanzialmente, insomma. Chiusa questa parentesi. Tornando alle pandemie. Allora,
tornando alle pandemie e alla gestione delle di queste situazioni di emergenza.
Ricordiamo un attimo, noi abbiamo avuto non solo l'asiatica, ma abbiamo avuto 10 anni dopo la cosiddetta Hong Kong, perché poi più o meno queste malattie arrivano tutte da un serbatoio che insomma è tra la Cina e l'Indonesia di solito, e anche l'Hong Kong era una influenza e ha provocato molte vittime in tutto il mondo e ha infettato un sacco di gente. Ma la differenza sostanziale rispetto a questo virus qual è, tutto sommato? Torniamo all'asiatica. I mezzi di informazione erano essenzialmente i giornali e la radio-televisione di Stato.
La radio.
La RAI. Mm. Sì, ma c'era solo la RAI. Non c'erano voci indipendenti. E no. La RAI era direttamente controllata dal governo. I grandi quotidiani erano comunque molto vicini alle linee governative e hanno fatto una grande gara a minimizzare, a tranquillizzare. L'asiatica colpì circa il 30% della popolazione italiana, quindi molto più di una normale influenza.
Certo.
E uccise qualche tanto migliaio, diverse migliaia di persone in Italia. Tra l'altro non avevamo gli strumenti di rianimazione che abbiamo oggi.
Certo, certo. Ci furono moltissime vittime, sì, le famiglie furono colpite molto e naturalmente il vissuto però sarà stato diverso. Adesso c'è una grande risonanza, c'è una grande eco in tutto quello che facciamo ogni giorno perché la comunicazione ci entra in testa da tutte le parti.
No, no, ma infatti...
Non so se questo ecco, è un vantaggio o uno svantaggio, perché da un lato può procurare forse un grande stress, no? Quando accendi la televisione, sei chiuso in casa, ascolti i notiziari, sembra veramente un bollettino di guerra. E tutto questo probabilmente non fa altro che aumentare l'ansietà in ognuno di noi.
Esatto, l'ansia allora... o anche il rifiuto. Perché c'è la
sì,
chi nega
o anche il rifiuto.
Come si nega un lutto, no? C'è una fase di negazione.
Sì, sì.
Ecco, è un po' la stessa cosa, solo che qui quando uno nega che ci sia un pericolo o minimizza come certi personaggi, anche apparentemente autorevoli, che magari hanno degli incarichi di responsabilità in un grande ospedale di Milano, per non far nomi, la dottoressa Gismondo mi sto riferendo, che è responsabile del laboratorio, certo non è una virologa, non è un'epidemiologa, ma viene intervistata continuamente, dice ma è poco più di una normale influenza. Ecco, questa gente che manda in giro messaggi più folli, pensa a tutti gli audio di WhatsApp che continuano a circolare nonostante sia dimostrato che sono tutti falsi. Eppure
sì, ho visto sì
le bufale più incredibili che continuano a circolare tranquillamente. E quando mi è capitato l'ultima volta ieri di scrivere a una persona che su una chat, tra l'altro di gruppo ampio, ha mandato in giro l'ennesima stupidaggine pericolosa, e gli ho scritto mandandogli il link allo sbufalamento, e mi ha risposto ma me l'aveva mandato un amico, mi sono fidato. Ecco, allora qui
mi sono fidato,
allora ecco, sì. Qui lanciamo un appello, rendiamoci utili anche noi. I video, sì. Gli audio di WhatsApp sul coronavirus vanno presi e cancellati, non vanno fatti circolare, perché sono tutti rigorosamente falsi. Affidiamoci solo,
certo,
alle informazioni qualificate della Protezione Civile, dell'Istituto Superiore di Sanità, dello Spallanzani,
di
San Raffaele,
certo,
del Ministero della Salute, cioè a fonti credibili. Già l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
sì,
talvolta,
sì,
sbarella un po'. Ma credo,
no,
che abbiamo...
questo mi sembra molto importante da dire e da ricordare sempre, di ricorrere appunto a fonti ufficiali, anche perché se no altrimenti, come stavamo dicendo prima, l'ansietà aumenta ancora di più, perché non ci servono in questo momento, proprio non servono mai, ma forse in un momento difficile come questo le bufale, le fake, proprio non di questo non ne vogliamo sapere. Quindi no, direi che questo era importante da dire.
Infatti, adesso però abbiamo aggiunto altra materia di meditazione, e allora lasciamo meditare un po' chi ci ascolta, sempre in compagnia di Lou Dog, con un brano che è intitolato Two Weeks. A tra poco.
With the joy in her eyes, I wondered if I ever find a perfect surprise. Love was there and I swear my intentions were good. I took her on a holiday to change her bad mood. She grumbled in France and she moaned in Hawaii. I wondered if she ever would be satisfied. I wondered if the thing was going right. And I said, you don't really know what it is, but you only have it for yourself. When I give you that, you want it just the other. Girl, you make me crazy, you are too wicked.
Torniamo, ahimè, a parlare di coronavirus, però da un'ottica adesso un pochino diversa da quella dei numeri, dei bollettini di guerra quotidiani, degli appelli a stare a casa, eccetera. E ragioniamo un attimo su un tema importante sicuramente. In queste settimane noi stiamo più o meno volontariamente rinunciando ad alcune libertà che abbiamo dato sempre per scontate. Non è così?
Infatti è per questo che c'è chi scappa, c'è chi nega, c'è chi si comporta in una maniera che noi poi diciamo non responsabile, e quindi il governo deve intervenire. Ora, è una questione, mi sembra questa, Pietro, no, un pochino delicata, ci vorrebbe un costituzionalista, però allora a quanto ne sappiamo la Costituzione prevede la gestione da parte del governo di situazioni di macro e di micro emergenza, per esempio quando c'è la guerra o stati di assedio o di emergenza di vario tipo, e questa è un'emergenza sanitaria. E diciamo che in questo caso il governo italiano ha fatto ricorso a due strumenti, perché da un lato appunto ha inquadrato questa emergenza coronavirus come un evento igienico-sanitario che ha fatto scattare l'apparato anche della protezione civile, e poi ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. E poi c'è stata la restrizione, la compressione di diritti fondamentali, come dicevi tu poco fa, rimanere a casa, non poter andare in un paese, in un comune diverso, e tutti quelli insomma che sappiamo bene. Però non c'è una completa soppressione di questi diritti. Diciamo che in questi casi il Presidente del Consiglio diventa un pochino, se posso dire, come il dictator di antica memoria, al periodo della Repubblica Romana, quando c'erano delle guerre, delle carestie, e il dittator andava per un tempo di 6 mesi ad aiutare i consoli. E quindi diciamo che io poi immagino che Giuseppe Conte non si sarebbe proprio mai potuto immaginare quello che avrebbe dovuto gestire durante il suo lavoro come capo del governo. Questo penso proprio di no. Ma comunque diciamo che lui in questo momento ha dei poteri più forti rispetto a prima, e quindi è scattato questo stato di emergenza sanitaria con le restrizioni. A questo punto viene da chiedersi: avrà fatto bene, avrà fatto male, fino a che punto diciamo può essere stato... quello che i provvedimenti presi possono andare contro i diritti costituzionali, e anche quando potremo fare un bilancio di quello che è successo, appunto dovremmo chiederci se cambiare o meno le prospettive che ha in mano un Presidente del Consiglio. Insomma, ce n'è da pensare, c'è da informarsi, da approfondire e da capire meglio come possiamo organizzarci, perché noi viviamo in una democrazia, non siamo la Cina. La Cina vive in un regime totalitario, per cui chiaramente se uno esce di casa gli avrebbero proprio sparato. E qui no, però dobbiamo giustificare casomai le nostre uscite. Ma tu sì, che ne pensi?
Ma direi che allora io in questi giorni sento da alcune parti strillare addirittura al colpo di Stato. Ci tolgono le libertà, è inaccettabile, è anticostituzionale, ci dicono, togliere la libertà di uscire di casa, di andare in giro. Bene, chi dice queste cose, e mi dispiace per alcuni nostri amici radicali dai quali sono uscite queste cose, che bisogna dire non conoscono la Costituzione, perché l'articolo 16 recita: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Quindi è sancita l'assoluta libertà di movimento, virgola, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ancora una volta, i nostri padri costituenti e le nostre madri costituenti sono stati estremamente più lungimiranti di qualsiasi personaggio che circola oggi. Perché subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando non c'erano questioni sanitarie impellenti e pericolose, quindi questa è proprio una previsione di casi che possono capitare, cioè il prevedere gli scenari, che è esattamente quello che chi fa politica e chi amministra dovrebbe fare, sono arrivati a dire libertà assoluta di movimento, però se ci sono motivi di sanità o di sicurezza, fermi tutti. Tra l'altro è interessante, stabilisce in via generale, cioè non può essere un provvedimento personale.
Sì. Certo.
Ovviamente la libertà personale può essere limitata se uno viene condannato al carcere o al soggiorno obbligato, beh certo, ma ci sono delle ragioni regolate dalla legge, ma addirittura la Costituzione prevede che un'emergenza sanitaria possa obbligare a far rimanere la gente a casa. Quindi da questo punto di vista,
quindi...
sì, io non vedo un pericolo per le nostre libertà costituzionali. Lo vedrei di più se ci fosse, ma nessuno l'ha fatto e nessuno lo farà, se ci fosse una censura sulla stampa, sui mezzi di comunicazione, sui social, eccetera. Allora, lì un attentato alla libertà di parola, beh, no, quello sarebbe un vero attentato alla Costituzione. Questo è semplicemente, certo, l'applicazione della Costituzione a tutela della salute dei cittadini.
Della salute, certo. E questo è il punto che va diffuso e che su cui tutti devono fare una riflessione, alla fine accettarlo, capendo che questo nostro sacrificio condiviso porterà a una maggiore libertà e benessere in un secondo momento. Quindi non è un... non sono misure per sempre, sono delle misure che hanno un tempo e per fortuna, insomma, noi speriamo che sia così e che quanto prima se ne possa uscire. Infatti. A proposito di entrare, uscire e di diritti che vengono negati, ristretti, eccetera, tu prima accennavi a chi vive nelle carceri e direi che dovremmo un po' parlare di quello che è successo in questi giorni nelle carceri. Sono dei fatti gravissimi che sembrano però passati, caduti un po' sullo sfondo, perché il coronavirus occupa tutte le prime pagine dei giornali e dei telegiornali, ma ci sono stati dei morti a causa delle rivolte nelle carceri e tra l'altro noi non ne sappiamo più di tanto. Cioè io non sono riuscita ad avere tante notizie su queste persone che alla fine sembrano i figli di nessuno.
Beh,
tu ne sai di più?
No, di più non ne so, se non quello che ho letto. Mi pare 13 morti nelle varie rivolte nelle carceri italiane. È chiaro che in un altro momento 13 morti in una serie di rivolte in tanti diversi stabilimenti penitenziari avrebbe fatto parecchia notizia. Probabilmente qualcuno avrebbe chiesto le dimissioni del governo, del ministro della giustizia, del capo della polizia penitenziaria, che ne so, del CSM. Oggi 13 vittime, per giunta carcerati, quindi chi se ne frega per definizione, questo nel pensiero corrente, no? Poi non si considera che tra quei carcerati magari più di metà sono in attesa di giudizio e più di metà di quelli in attesa di giudizio saranno poi alla fine assolti e quindi non sono colpevoli, non sono delinquenti, non dovevano stare in galera. Qui ci sarebbe tutto un lungo discorso, come dire, da tempi di normalità. A me viene una riflessione comunque. La rivolta delle carceri in questo caso è più che motivata. Noi sappiamo che le carceri sono sovraffollate, che c'è un affollamento che arriva in diverse situazioni al doppio della capienza,
sì, sì, sì,
degli istituti. Questo vuol dire che lì, se entra un virus, chiama tutti i suoi cugini e banchettano a più non posso, perché in condizioni di promiscuità di quel tipo, senza alcuna possibilità di isolarsi, il destino sarebbe segnato. Quindi la protesta è sacrosanta. In altri paesi si stanno studiando delle misure, perfino nel ferocissimo Iran hanno liberato moltissimi carcerati.
I carcerati chiedono l'indulto, infatti, e chiedono comunque di essere anche loro giustamente protetti nei confronti dell'epidemia. Ora però a me suona un pochino strano, perché da quello che appunto ho letto sarebbero morti, lo dice anche il ministro Alfonso Bonafede, ha dichiarato, per lo più sarebbero morti di overdose, questo in un'interrogazione parlamentare. Di queste persone noi non sappiamo i nomi, non sappiamo precisamente la loro nazionalità, alcuni sembrano essere tunisini, però non è tanto chiaro che cosa o chi insomma li abbia uccisi. Tutti sì. Morti per motivi di come dire, assunzione di droghe, decessi, cioè 9 detenuti sono morti a Modena, in seguito comunque alla rivolta nel carcere di Modena, 3 sono deceduti a Rieti il giorno dopo, però ci sono state rivolte a Parma, dunque ci sono state altre rivolte,
ma un po', in tutta
un po'
Italia,
insomma in giro nell'Italia, sì. È molto grave la situazione a Foggia, dove erano evasi 77 detenuti, una ventina dei quali rientrati, anche esponenti della mafia del Gargano, anche a Bologna hanno dato fuoco ai materassi, sono saliti sul tetto, a pezzi di metallo e di cemento sono stati scagliati contro la polizia penitenziaria, che anche lei protesta perché non ha i debiti dispositivi, mascherine, guanti e via dicendo, per potersi tutelare. Quindi una situazione veramente, anche a San Vittore, a Milano, sono state forti ribellioni, anche qui a Roma. Quindi è stato un tam-tam tra i vari istituti di detenzione e pena, ma sembra impossibile, cioè non si può pensare che l'epidemia del coronavirus e la paura di ammalarsi appunto ha dato il via a tutto questo. Sicuramente potrebbe essere stato un po' la goccia che ha fatto traboccare un vaso pienissimo forse di ingiustizie all'interno del carcere, di non presa in considerazione della qualità della vita dei detenuti.
Sì, probabilmente c'è un miscuglio di tutte queste cose. Adesso, a dire la verità, di quello che dice il ministro Bonafede, ma come fonte è quel ministro della giustizia che ha detto che gli innocenti in galera non ci vanno, quindi la sua attendibilità, insomma, diciamocelo, è quella che è. Per cui andrei molto cauto, attenderei i risultati di una seria indagine della magistratura, se vorrà farla. Quanto alla possibile soluzione, ma io non credo che sia l'indulto la strada da praticare, cioè non è che deve diventare un premio, però ci sono degli strumenti anche previsti dalla legge, per esempio gli arresti domiciliari, laddove ci siano problemi sanitari. Di solito per problemi sanitari si intende una grave malattia del detenuto. Però in questo caso, perché non pensare a una sospensione della pena o all'espiazione alternativa ai domiciliari in attesa di poter tornare a una normalità che però dovrà essere una normalità civile, non una normalità incivile. Questo deve essere un certo, punto certo. Ben chiaro, insomma.
Certo. Anche questo quindi va previsto e bisogna essere lungimiranti, i politici devono essere lungimiranti alla luce di questa vicenda del coronavirus anche nei confronti della vita nel carcere e di una riforma che si sta aspettando da tanto, no?
Infatti.
Quindi, vabbè, io direi adesso con tutta questa problematica che abbiamo tirato fuori, forse è il caso di fare una pausa e di mettere un altro pezzo di musica. Che cosa ci
sta
fai sentire?
Sta giusto partendo in sottofondo contigo dei Los Brodies.
Oh mamma, como, como es peligro. Pasa que siempre nos suele pasar, que nos perdemos y vuelta a empezar. Llega el que pasa, te olvidas de casa, en más que ahora es busca. Vamos, venga, ve.
Vamos, venga, ve.
Lo pasarás bien.
Lo pasarás bien.
Parlavamo di libertà, costituzione, libertà personali, abbiamo parlato della limitazione della libertà di movimento, ma ci sono altre insidie almeno da un punto di vista teorico, che però forse andrebbero un attimo valutate. Mi riferisco al fatto che molti esperti a livello internazionale dicono il vero modo per fermare l'espansione della malattia è tracciare quanti più possibili contatti avuti dalle persone positive, in modo da poterle controllare a loro volta e eventualmente metterle in quarantena. E fanno esplicito riferimento ai metodi utilizzati in Cina, in Giappone e in Corea. E allora qualcuno si è sentito subito in dovere di dire no, la Cina è una dittatura dove la vita umana vale meno di zero e quindi è chiaro che loro si possono permettere di calpestare la privacy, di fare quello che vogliono, eccetera, eccetera, perché le persone non hanno diritti. Dice, allora usiamo il metodo coreano, che è una democrazia, a quanto pare, almeno ufficialmente la Corea del Sud è una democrazia. Tra l'altro è curioso, Corea del Sud è uno dei paesi con più contagi, la Corea del Nord ufficialmente ha zero contagi.
Del niente.
Vabbè, e qui ci sarebbe...
Sì, sì, questo ho visto anch'io.
Da fare
va
qualche
bene,
ragionamento.
C'è un po' da...
Io però vorrei andare un po' avanti. Allora, vorrei chiedermi quanto vale la vita umana in un paese in cui se io sto a casa dal lavoro perché mi devo stare in quarantena, non vengo pagato e vengo licenziato. Quanto vale la vita umana in un paese in cui il primo ministro dice cari, avrete delle perdite nelle vostre famiglie, ma noi non faremo niente per fermare il contagio perché sarà poi, non si sa bene quando e dopo quante vittime, sarà poi l'immunità di gregge a proteggerci. Le stime più ottimistiche degli esperti parlano di 300.000 vittime in Gran Bretagna previste.
Già.
Le più pessimistiche parlano di 1.000.000-1.200.000. Ecco, allora mi chiedo quanto la vita umana valga di più in un paese in cui i primi che si sono presi la briga di farsi fare i tamponi perché temevano di essere diventati contagiosi a loro volta si sono visti recapitare un conto che, bontà loro, era stato ridotto ad appena $1.200 dei 3.400 iniziali per un tampone che in Italia fino a qualche giorno fa costava un euro e che adesso, grazie agli accordi con un'impresa, un'industria israeliana, costa 28 centesimi di euro, cioè 35 centesimi di dollaro. Ecco, loro tranquillamente lo facevano pagare 10.000 volte di più. Vabbè, però lì la vita umana ha valore.
Eh sì. Beh, queste sono scelte impressionanti.
E infatti.
Sono scelte impressionanti.
Cioè, a New York hanno chiuso le scuole oggi. New York è uno dei focolai principali negli Stati Uniti per l'epidemia. Ma andiamo avanti. Il metodo usato in Corea del Sud e in parte anche in Giappone, lì che cosa hanno fatto? Hanno messo insieme tutti i tracciamenti possibili usando il GPS dei cellulari, sostanzialmente, per riuscire a tracciare i movimenti di ogni singola persona e quindi vedere quali contatti ha avuto. Il problema è che la Corea del Sud, paese democratico, ha reso pubblici questi dati, compresi i nomi e gli indirizzi, per cui è partita la caccia all'untore. In Corea ci sono persone che sono state aggredite, persone che sono state minacciate e si è andati vicino a situazioni veramente pericolose. Allora forse anche qui bisogna vedere di trovare le giuste vie di mezzo, diciamo così, perché il dargli all'untore, già in Italia abbiamo indicato troppi untori nella nostra storia e anche nella storia più recente.
Sì.
Perché magari nessuno adesso si ricorda.
È vero, anche adesso.
I barconi ci portano le malattie. Le malattie sono arrivate in aereo in business class.
Certo.
I cinesi ci portano le malattie. Abbiamo avuto 3 cinesi ammalati in Italia, 3. In tutto. Gli altri sono tutte cose autoctone.
Però nei confronti dei cinesi ci sono stati anche qui in Italia in questi giorni, all'inizio insomma di tutta la vicenda coronavirus, e che questo fa parte forse di uno di quei meccanismi di difesa psicologici che mettiamo in atto quando siamo spaventati, quando abbiamo paura, insomma di fronte alle grosse paure si cerca sempre, ecco, l'untore, il capro espiatorio. Se poi il governo dà una mano a cercare e individuare queste persone, allora lì i guai sono veramente grandi, insomma, e viene davvero da chiedersi come ci si debba comportare, e allora anche potremmo chiederci qual è l'aspetto etico del governo, dei governi ai tempi del coronavirus, cioè come bisogna muoversi per cercare di riportare i cittadini alle loro responsabilità, nello stesso tempo proteggere tutti e possibilmente crescere tutti, migliorare tutti per quanto riguarda il senso civico.
Sì, decisamente. E d'altra parte a me colpiscono poi delle cose. È chiaro che non a tutti può andar bene tutto, ma ho visto per esempio persone protestare arcignamente contro l'hashtag andrà tutto bene, dicendo è irrispettoso. Ma vogliamo fustigarci per peggiorare il nostro umore, il nostro spirito? Tenere alto lo spirito serve anche a tenere alto il sistema immunitario. E direi che è venuto il momento di sentire un altro pochino di musica, sempre per appunto risollevarsi lo spirito. E allora sentiamo questa Bario di Dani Alba.
Jogar na frente pra curtir com a gente. Só danzando e cantando Barrio. Barrio. Uma mão pra cima, uma mão pro lado, mexe tudo e canta Barrio. Barrio. Não precisa de muitas palavras, só dançar e cantar Barrio. A tristeza da noite,
dopo la musica. Stavamo parlando dell'etica ai tempi del coronavirus. Uno dei fatti di cronaca che mi ha colpito personalmente moltissimo è stato leggere di un episodio che si è verificato a Napoli, di un paziente che, spazientito al pronto soccorso, ha sputato al medico e all'infermiere. Il paziente era malato, per cui medico e infermiere sono stati messi in quarantena, il locale è stato chiuso per disinfezione, eccetera, e quindi diciamo che questa persona è proprio l'esempio di come non ci sia in tutti noi, diciamo, un senso etico di quello che si sta facendo. Cioè è una questione anche danno alla collettività, procurato danno alla collettività, che sembrerebbe inspiegabile in una civiltà moderna che vive nel XXI secolo, eppure qui c'è da fare ancora tanto, ancora tantissimo, per poter arrivare a un buon livello di civiltà proprio.
Direi di sì, e direi che a questo punto, anche perché abbiamo avuto qualche piccolo intoppo tecnico nel corso di questa registrazione, forse conviene…
D'altra parte, dai.
Sì, beh, viviamo tempi interessanti, appunto, e quindi siamo…
Sì, appunto, interessanti.
Anche con una strumentazione un po' di emergenza. Però ci ripromettiamo di fare di meglio,
certo. Perché
la prossima volta cerchiamo di essere di più voci ancora, perché due è già un passo avanti, però se riusciamo a essere anche più voci, sì. È tanto meglio. E quindi per oggi questa trasmissione credo che possa utilmente fermarsi qui, anche perché di spunti veramente di riflessione ne abbiamo messi tanti. Anzi, se qualcuno avesse voglia di condividere con noi e con le altre persone che ci ascoltano le proprie riflessioni, i propri ragionamenti, le proprie esperienze, bene, scriveteci a info@dallaparte del torto.org oppure sulla pagina Facebook Dalla Parte del Torto. In questo modo, magari,
senz'altro,
la prossima volta abbiamo la possibilità di aggiungere altri pensieri, altre voci, altra ricchezza alle nostre riflessioni che facciamo insieme, ognuno rigorosamente da casa propria.
Da casa propria, certo, sicuramente. Mi auguro proprio che sia così, che ci vogliate scrivere e mandare le vostre preziose riflessioni per costruire insieme qualcosa di più e uscire con il nostro pensiero dal nostro isolamento. Quindi da parte mia sono Letizia Baldoni, vi
ecco,
saluto tutti quanti.
L'abbiamo un po' persa,
Pietro.
T'abbiamo un po' persa per strada, ma comunque abbiamo colto, abbiamo intuito.
E allora, gli ascoltatori?
Vi saluto anch'io, Pietro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Certo, anche alle ascoltatrici?
Alle ascoltatrici.
Ecco. Vi lasciamo con una silly song che mi sembra adeguata, insomma, una canzone un po' matta di I The Fix. Alla prossima.
I can be a good lover, I can be a good friend. Well, I can be with you till the end of time. No, you don't want it at all. Hey, I can be nice, you just don't realize. Thousand smiles every morning at sunrise. For you too.